tra un brano del Vangelo e la celebrazione? C'è un rapporto? Dici, beh, ascoltiamo il Vangelo nella celebrazione. Certo, ma c'è forse qualcosa di più profondo? Cioè, prima di diventare pagina scritta, quel fatto che, dico il Vangelo, ma ogni pagina della Sacra Scrittura, quel fatto che quella pagina della Scrittura proclama, racconta, da dove è passato? Faccio un esempio per spiegarmi. Ma questo è vero sia per il Primo Testamento che per il Nuovo Testamento. Prima di diventare racconto scritto, il passaggio attraverso il Mar Rosso per il popolo santo di Israele nel libro dell'Esodo, prima di diventare racconto scritto, è stata un'esperienza che Israele ha fatto. Sono passati attraverso il mare aperto. Ma prima di diventare, ma tra il fatto che loro hanno vissuto quell'esperienza e il racconto di quell'esperienza, sapete cosa c'è in mezzo? Anche per Israele c'è la celebrazione di quell'evento. Quando Israele celebra la Pasqua ebraica, celebra esattamente quel fatto. Fa memoriale, come anche noi facciamo memoriale. Per la verità noi abbiamo imparato dal popolo santo di Israele, che è un popolo che sa pregare, a fare memoriale. Diremo che forza ha questo modo di pregare facendo memoriale. Cioè, Israele ha custodito il passaggio, l'evento del passaggio attraverso il Mar Rosso, facendo memoria di quel fatto nella Pasqua, nella celebrazione della Pasqua. Per cui in quella celebrazione, fatta di gesti, fatta di parole, l'Israele di sempre ha attraversato il Mar Rosso. Quando arriva ad essere racconto scritto, quel racconto custodisce il fatto del passaggio attraverso il Mar Rosso, ma anche come il popolo santo di Israele lo ha custodito nel fare memoria, cioè nel celebrare quel fatto. Altro esempio. Quando la comunità cristiana si raduna, lo dicevamo la volta scorsa, e per la prima volta fa i gesti che Gesù ha consegnato alla comunità nell'ultima cena, quando si raduna per la prima volta, metti dopo l'ascensione, nel giorno che ormai il Signore aveva fatto suo con la sua risurrezione, il giorno del Signore, che cosa fa la comunità cristiana? Ma tu pensa, cosa poteva essere? Il libro degli Atti ce lo dice, descrive la comunità cristiana, la comunità apostolica, radunata sempre con la presenza della Vergine Maria, la Madre del Signore. Ma che cosa avranno fatto incontrandosi Pietro e gli altri insieme a Maria, la Madre del Signore, prima di spezzare il pane? Ma non avranno raccontato di lui? Ma non avranno detto, Pietro, raccontaci di quando gli hai chiesto di camminare sulle acque? E Pietro avrà raccontato. E se l'avessero chiesto la Vergine Maria, Madre, raccontaci dell'angelo. La comunità che si raduna custodisce le memorie degli apostoli e spezza il pane. Ancora non c'erano i Vangeli scritti. Quando i Vangeli vengono scritti dentro una comunità che ha celebrato i misteri della vita di Gesù, i fatti della vita di Gesù. Per cui la comunità custodisce quegli eventi, come dire, pensati, assaporati, approfonditi, vissuti, caricati della vita della comunità attraverso la celebrazione. Sto dicendo che la parola evangelica, nasce dentro la celebrazione eucaristica e per la comunità che celebra l'Eucaristia. Per cui, quando nella celebrazione la parola, meglio, la scrittura torna ad essere parola, perché questo accade, dalla pagina viene liberata la parola da questo carcere di carte e inchiostro e torna ad essere parola, la parola trova nell'assemblea che celebra il suo l'humus vitale, il suo punto d'origine, e torna ad essere viva, vivace, in forza di che cosa? Dello spirito che la fa fiorire. Quando il testo torna dentro la celebrazione, torna nel suo habitat vitale e torna ad essere voce viva del risorto e torna a dispiegare tutta la sua potenza. Quale potenza? Ma la potenza che aveva impressionato quanti avevano ascoltato la voce di Gesù. Se noi leggiamo nel libro degli Atti, ci sono testimonianze anche della potenza della parola, chiaramente anche nel Primo Testamento, vi ho riportato un brano ma poi lo leggerete. Ma pensiamo un attimo a quello che ci racconta Luca quando descrive questa folla che desidera ascoltare la voce di Gesù. Perché ha questo desiderio la folla di ascoltare la voce di Gesù? Ma perché si erano accorti che lui parlava come nessun altro parlava in Israele. Nemmeno i rabbì più illuminati parlavano come parlava lui. E tutti rimanevano affascinati da quella parola. Quasi non ti potevi sottrarre a quel fascino. Salvo poi soffocarlo con le nostre parole, con i nostri pensieri. Ma ti ricordi quando lui è andato su a Nazareth, a casa sua? Ormai lo precedeva, era di sabato, e Luca al capitolo 4, ormai lo precedeva questa fama di maestro itinerante. Entra in sinagoga di sabato a Nazareth. E come poteva accadere a chi era ritenuto un maestro, un rabbì itinerante come Gesù? Avevano sentito che cosa aveva fatto a Cafarnao. Poteva leggere e commentare un brano della parola in quel giorno di sabato. Gli viene dato un rotolo del libro del profeta Isaia. Gesù si alza, lo apre e legge quella pagina di Isaia. È il capitolo 61 del libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha mandato ad annunciare un lieto annuncio, un tempo di liberazione, di grazia per tutti. Poi arrotola il volume, sapete com'erano i testi sacri in Israele, un rotolo che si srotolava, poi lo arrotola e si siede. E tutti hanno gli occhi fissi su di lui, si aspettano un commento, come ogni buon rabbì poteva fare. E qui accade qualcosa di sorprendente. Gesù non commenta Isaia 61, ma dice: io sono Isaia 61. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato ad annunciare il lieto annunzio ai poveri. Sono io, Isaia 61. Capite che questo commento, che non è un commento, nessuno poteva parlare così. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Cioè Gesù non si mette sotto Isaia 61 a commentare, ma poggia i suoi piedi su Isaia 61 e dice: questa parola si compie qui e oggi davanti a voi. Nessuno in Israele aveva mai potuto parlare in questo modo, e nessuno in Israele aveva una parola così efficace come quella di Gesù, perché loro si accorgono che la sua parola non si limita ad essere un annuncio di salvezza, ma è un annuncio di salvezza che si compie, si realizza. Come nella pagina del Vangelo di oggi, quando gli calano sulla testa questo paralitico, che si sente dire da Gesù: una parola è enorme, ti sono rimessi i tuoi peccati, talmente enorme da scandalizzare quelli che ascoltano. Dico, questo sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati. E proprio perché loro possano comprendere, conoscendo i loro pensieri, Gesù dice: perché sappiate che il Figlio dell'uomo può perdonare i peccati, cioè perché voi possiate comprendere che questa parola che ho detto è efficace, ti sono rimessi i tuoi peccati, io ti dico: alzati, prendi la tua barella e vai a casa tua. E quello si alza, prende la barella e va a casa sua. Una parola così, una parola efficace, che fa ciò che dice, il mondo non l'aveva mai ascoltata. Per questo attorno lui si crea continuamente questo desiderio di ascoltare la parola, perché si accorgono che è una parola efficace, cioè che entra dentro la vita e fa ciò che dice. Non si limita ad essere un vago augurio, una vana speranza, ma opera ciò che dice. Lui, il Verbo incarnato, ha una parola efficace che tocca dentro. Ma questo poi il Signore lo ha trasmesso alla sua Chiesa. Ricordate il discorso che fa Pietro a Pentecoste, quel grande annuncio della persona di Gesù, della sua morte e risurrezione. Quando arriva a dire della passione, morte e risurrezione di Gesù, dice il libro degli Atti al capitolo 2: all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? È una parola che entra dentro, che tocca l'anima e che chiede una disponibilità. Noi dovremmo smetterla di chiederci, quando ascoltiamo la parola nella celebrazione, che cosa dice questa parola. Ma noi dovremmo sempre metterci nell'atteggiamento di chi si domanda: che cosa vuole fare questa parola dentro di me? Perché la sua parola è un'azione, vuole operare ciò che dice. Senti che già questa cosa è piuttosto così, dovrebbe metterci un certo timore l'ascolto della parola. Un conto è metterti nell'atteggiamento di voler comprendere tu la parola, quasi che la tua mente possa possedere la parola, facendola diventare un concetto, un'idea, una rappresentazione della mente, per cui poi tu la puoi in qualche modo gestire. Altro è stare di fronte alla parola, sapendo che quella parola vuole entrare dentro la tua vita e vuole fare qualcosa. Vuole fare qualcosa. Dovremmo davvero sentire un certo timore ogni volta che ci disponiamo ad ascoltare la parola, a permettere che la parola entri dentro di noi e faccia ciò per cui è stata mandata. Quando noi nella celebrazione ascoltiamo la parola che quindi è tornata nel suo humus vitale, che è l'assemblea, accade questo. Accade che ciò che annuncia non è semplicemente il ricordo di qualcosa di accaduto in passato, ma ciò che la parola annuncia si compie, accade, incontrando poi la novità dell'assemblea, che è sempre nuova, perché sempre nuovo è il momento di vita. Ascoltate che cosa dice l'ordinamento delle letture della messa, le pagine che precedono il libro da cui noi leggiamo, proclamiamo la parola, a proposito di questo concetto che ho espresso. Guardate che qui c'è qualcosa di estremamente potente, estremamente potente. Dice così: i molteplici tesori dell'unica parola di Dio, molteplici tesori, ma noi non finiremo mai di scoprire questi tesori, eh? I molteplici tesori dell'unica parola di Dio si manifestano mirabilmente nelle varie celebrazioni, come anche nelle diverse assemblee di fedeli che a esse partecipano, sia quando si rievoca nel suo ciclo annuale il mistero di Cristo, sia quando si celebrano i sacramenti e i sacramentali della Chiesa, sia quando i singoli fedeli rispondono all'intimazione dello Spirito Santo. Allora, infatti, la stessa celebrazione liturgica, che poggia fondamentalmente sulla parola di Dio e da essa prende forza, ascoltate, diventa un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di una nuova efficace interpretazione. Così la Chiesa segue fedelmente nella liturgia quel modo di leggere e di interpretare le scritture a cui Cristo stesso ricorse, che a partire dall'oggi del suo evento esorta a scrutare tutte le scritture. Ma avete sentito cosa dice qui? Dice che quando la parola viene proclamata nell'assemblea e nelle diverse celebrazioni, celebriamo l'Eucaristia, ma celebriamo anche altri sacramenti, non c'è celebrazione di sacramento senza parola, nemmeno la confessione, a meno che non usiamo un rituale che non è il rito che la Chiesa ha approvato. C'è sempre proclamazione della parola. Quando la Chiesa proclama la parola nell'assemblea che celebra, quella parola diventa non semplicemente il ricordo di ciò che dice, ma diventa un nuovo evento, accade in quel momento. E noi siamo presenti a quell'evento, permettendo alla parola di fare dentro di noi ciò che annuncia. Per cui la parola è come se diventasse sempre nuova, perché incontra la novità di quello che noi siamo. L'assemblea riunita è la cassa di risonanza della parola che viene proclamata. Se io adesso parlo a voi con questo tono di voce e la mia voce risuona in questa chiesa attraverso il microfono e per come è fatta questa chiesa, se io uscissi in piazza e usassi lo stesso tono di voce, cioè producessi lo stesso suono, questo mio suono, questa mia voce avrebbe un'altra risonanza. L'assemblea è la cassa di risonanza della parola. Cioè la parola, entrando dentro la comunione di noi riuniti, nell'istante di vita in cui noi ci raduniamo, che capite è sempre nuovo, non solo perché è passata una settimana da domenica scorsa, ma certo anche quello, ma perché ci sono eventi, c'è la nostra vita, non c'è mai un unico evento, situazione di vita, c'è sempre un oggi, un'attualità, una novità. La parola che entra dentro l'assemblea risuona dentro una realtà che è sempre nuova, che è fatta da noi nell'istante di vita in cui noi ci raduniamo. E in quel momento, dice questo testo, diventa un nuovo evento e dice cose nuove, cose che non ha mai detto. Perché non le ha mai dette? Ma perché non ha ancora incontrato la tua vita in quell'istante, cosa che accade in quel momento. Capite che cosa succede quando noi ascoltiamo la parola? Per cui non è come se ascoltassimo per conto nostro la parola. L'assemblea è il luogo vitale della parola. Luogo dove la parola torna ad essere viva per poter raggiungere la vita di ciascuno di noi e fare ciò per cui è stata mandata. Tutto nella liturgia della parola è finalizzato a questo buon ascolto della parola. Tutto. Le parole e i gesti che diciamo, le parole che diciamo, i gesti che facciamo. Vi dico brevemente, perché poi voglio aggiungere una cosa sull'ascolto, che è la modalità di partecipazione. Brevemente, sì. Intanto c'è un luogo che è deputato alla proclamazione della parola, che è questo, l'ambone. In questo momento noi siamo qui in ascolto della parola e quindi può essere usato per l'uso che ne stiamo facendo. Anche se noi dovremmo avere di questo luogo una comprensione che ci permette di cogliere il valore simbolico di questo luogo. Uso un'immagine che ci può aiutare. Quando sapevamo costruire chiese, cioè sapevamo che cos'è una chiesa, la chiesa, questo edificio, è un monumento alla celebrazione, a ciò che si svolge dentro. Una chiesa vuota dovrebbe essere capace di dirci che cosa avviene in quel luogo, dovrebbe essere proprio un monumento alla celebrazione. Quando sapevamo costruire chiese, perché un po' ci siamo persi su questo e ci sarebbero molte cose da dire, anche rispetto a questo luogo, ma comunque, l'ambone era sempre pensato in questo modo. Aveva sempre, intanto era un luogo alto come questo, dentro il quale si sta salendo, anabai, non vuol dire questo salire, quindi un luogo alto da cui la parola scende. L'ambone anticamente, penso ad alcuni splendidi amboni di epoca romanica, erano decorati con dei motivi floreali. Ma non era semplicemente decorazione, era una comprensione simbolica dell'ambone. Che cosa voleva raffigurare? Quei fiori, le foglie d'acanto in particolare, volevano rappresentare un giardino, il giardino nel quale era scavata nella roccia una tomba che nessuno aveva ancora mai usato. Il sepolcro di Gesù, la Chiesa che sa che quando nella celebrazione viene proclamata la parola evangelica, è Cristo risorto che parla alla sua Chiesa, ha sempre pensato l'ambone come un monumento alla tomba vuota del Signore risorto, dalla quale gli angeli, il diacono che proclama il Vangelo, fa risuonare l'annuncio della risurrezione. Tomba vuota del risorto, un monumento alla tomba vuota, e il primo ambone della storia è stata la pietra ribaltata sul sepolcro, sulla quale l'angelo della risurrezione ha detto alle donne: non è qui, è risorto.